considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ci siamo, proprio oggi inaugurano le Olimpiadi invernali che vedono Milano tra i protagonisti. E io ho pensato di proporvi un'intervista, una chiacchierata a proposito di qualcosa che c'entra e c'entra tantissimo con queste Olimpiadi. E allora buon ascolto. Il nostro ospite di oggi, che sono felicissima di avere con noi, è peraltro un gradito ritorno, perché io lo avevo ospitato ai tempi dell'uscita del suo libro Bestiario Invisibile, edito dal Saggiatore. Buongiorno Marco Granata.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
Marco Granata, biologo, dottorando in ecologia dell'Università di Torino, ma io l'ho invitato oggi in particolare perché Marco, tu sei animatore di un progetto e di un ragionamento su un animale che non è un pet, come si dice, non è un animale che teniamo a casa, ma è un animale che avrà per di più con le Olimpiadi invernali una fama enorme. Stiamo parlando dell'ermellino.
Sì, esatto, stiamo parlando di un animale selvatico che per moltissimo tempo non è stato al centro del discorso pubblico, anzi praticamente mai, e che volente o nolente ci si è ritrovato invece in questa posizione a partire dall'anno scorso, quando appunto è stato selezionato come mascotte per i prossimi giochi olimpici che si terranno appunto tra Milano e Cortina.
Ecco, ma insomma l'ermellino chi è costui? Perché mi spiace dirlo, ma tutti noi quando pensiamo all'ermellino pensiamo alla pelliccia pregiata che orna, diciamo così, manti regali piuttosto che toghe di magistrati, no? Ma noi vogliamo sapere invece chi è l'ermellino, Marco Granata.
Sì, ecco, chi è davvero l'ermellino? L'ermellino è un piccolo predatore che appartiene alla famiglia dei musteridi, cioè quella famiglia che vede tra le sue fila la donnola, che è la cugina un po' più piccola dell'ermellino, ma anche la faina, la martora, il tasso e la lontra. L'ermellino infatti è veramente molto piccolo, dopo la donnola può essere considerato il carnivoro più piccolo al mondo, va dai 15 fino ai 25 centimetri di lunghezza, è appunto un piccolo predatore perché tutto nella sua fisiologia, nella sua ecologia riflette appunto questa sua necessità di cacciare prede, talvolta anche più grandi di lui. Qua nel nostro paese si nutre principalmente di arvicole, che sono dei piccoli roditori che vivono nei nostri boschi e nelle nostre pietraie, e diciamo tanto le sue dimensioni, quanto la sua forma, quanto il suo appetito riflettono per l'appunto questa stretta dipendenza con le sue prede.
Ecco, ma l'ermellino in che habitat vive? È un animale montano, di alta montagna o anche dove sta, insomma? Sono totalmente ignorante di ermellini, quindi ti farò delle domande anche stupide, ma abbi pazienza.
Proverò a rispondere con molto piacere. Allora, in generale l'ermellino è considerato in qualche modo un generalista, e questo perché in realtà l'ermellino ha un'ampia distribuzione. In Italia lo si trova solamente in alcune regioni, e lo stesso vale per la Spagna e la Francia, ma diciamo nel resto d'Europa è veramente ben distribuito, anche se sta diventando sempre più raro. In Italia invece viene considerato uno specialista perché si trova solamente sull'arco alpino e in particolar modo solo al di sopra di certe quote, quote che tra l'altro si stanno alzando piano piano, ma di questo parleremo più avanti, certo. Credo. Di solito, diciamo, quello che mi viene da dire attualmente è che l'ermellino può essere ritenuto comune o comunque potenzialmente presente al di sopra dei 1000-1500 metri di quota esclusivamente sull'arco alpino.
Senti, e poi un'altra delle cose che mi devi aiutare a capire, di che colore è l'ermellino?
Esatto.
T'ho detto che le domande sceme le faccio io.
È un'ottima domanda perché non c'è una risposta univoca. E questo riflette in realtà il secondo aspetto centrale nella vita dell'ermellino. Da una parte c'è il mangiare e dall'altra c'è il non essere mangiato.
Certo.
E la questione del colore della pelliccia riflette appunto questo aspetto. E questo perché l'ermellino va incontro durante il suo anno biologico a due mute. Una prima muta tardo-autunnale, più o meno tra fine ottobre e metà novembre, in cui si tinge completamente di bianco, e una seconda muta invece alla fine della primavera, tra fine marzo e inizio aprile, in cui torna invece nel suo classico color nocciola. La ragione di questa muta è l'elevato mimetismo che caratterizza l'ermellino. L'ermellino infatti non solo deve preoccuparsi di cercare le sue prede, ma deve evitare di diventare la preda di carnivori più grandi come la volpe e soprattutto rapaci. Quindi questo cambiamento di colore riflette la sua necessità di essere mimetico, per esempio durante l'inverno, in un ambiente che è completamente bianco, come appunto accade spesso sulle nostre montagne e in generale anche in pianura nel resto d'Europa, soprattutto nel nord Europa.
Senti, ma quando si vede, ogni tanto capita, e a proposito di pellicce, credo, ahimè, che insomma non dico una sciocchezza, l'ermellino tutto bianco e la punta della coda nera, è perché non ha ancora finito la sua opera di mimetizzazione, oppure perché è un vezzo e poi però è un po' scemo perché così si fa beccare?
Allora, questa è un'ottima domanda, perché in realtà questo misura come qual è un'ottima domanda per gli scienziati, perché non abbiamo ancora una risposta certa, quindi appunto hai centrato un punto importante. Diciamo che l'ipotesi che sembra essere più avvalorata è il fatto che si tratti di un puntino lasciato deliberatamente, ovviamente quando dico deliberatamente dico in senso evolutivo, quindi
certo.
Non è una decisione, ma l'evoluzione ha fatto in modo che rimanesse questo pallino nero perché la coda dell'ermellino è abbastanza lunga, diciamo di una coda che va dai 5 ai 10 centimetri,
sì.
E quindi in un certo senso va ad attirare l'attenzione dei predatori in un punto che però è molto lontano dal corpo, quindi aumenta di per sé le chance dell'ermellino di sfuggire dai predatori. E questo sembra essere confermato dal fatto che la sua cuginetta minore, ovvero la donnola, cioè una popolazione, secondo qualcuno addirittura una sottospecie di donnola, che fa la muta per l'inverno, quindi diventa bianca, diventa completamente bianca, quindi senza neanche l'estremità terminale nera della coda, perché la coda di questa donnola è molto più piccola e quindi avere la punta della coda nera in realtà porterebbe
espone
alla
a pericolo
in generale dell'animale.
Esatto. Certo. Ma guarda un po', ma tu guarda un po' cosa non fanno queste storie. Senti, Marina dice: ma e il cincillà fa parte della stessa famiglia?
No. Il cincillà non fa parte della stessa famiglia, anzi, credo che l'ermellino potrebbe avere un certo appetito per il cincillà, quindi potrebbe rientrare nell'elenco di potenziali prede, qualora l'ermellino c'entrasse in contatto, ecco,
certo.
Cosa che ovviamente qui non succede.
Senti, ma l'areale dell'ermellino, a parte che in Italia abbiamo capito che sta sulle Alpi, però è europeo, asiatico, cioè nelle Americhe c'è l'ermellino, pensavo al cincillà che se non sbaglio è appunto originario dell'America.
Sì, allora negli ultimi anni sono successe tante cose, sono stati pubblicati dei lavori di genetica che hanno un po' mischiato le carte. Diciamo che attualmente l'ermellino, quindi la specie ermellino Mustela erminea, la nostra stessa specie di ermellino, caratterizza l'Europa. E si spinge ancora, diciamo, su altri continenti, sul continente asiatico, fino in Giappone addirittura c'è una sottospecie di ermellino, e ancora un pezzettino di Stati Uniti, ma anzi soprattutto la parte nord degli Stati Uniti, quindi Alaska e probabilmente qualcosina in Canada.
Sì.
Però quella che ritenevamo essere sempre Mustela erminea, diciamo nella parte centrale degli Stati Uniti, in realtà è stato spostato di specie, quindi adesso si chiama Mustela richardsoni, e c'è ancora una terza specie che quindi crea questo gruppo ermellino che è molto molto simile ma geneticamente diverso, che riflette quindi la storia evolutiva di questa specie.
Senti, io sono ancora sotto shock sul fatto che l'ermellino, mi dicevi, è piccolissimo, 15 tra i 15 e i 20 centimetri, ricordo bene?
Sì.
E però c'è una, una coda lunga in realtà, quindi quasi raddoppia la sua lunghezza, giusto? Ho capito bene?
Sì, diciamo che vanno considerati insieme, quindi di solito la lunghezza della coda è correlata con la lunghezza del corpo, quindi è comune appunto magari per le femmine che sono sensibilmente più piccole dei maschi avere una lunghezza del corpo più corta associata quindi anche a una coda più corta, quindi è raro trovare un ermellino che ha un corpo corto e una coda molto lunga, però ecco, sicuramente la coda lunga è un qualcosa che lo caratterizza. C'è un'altra specie, questa qua invece già da parecchio tempo non viene considerata particolarmente vicina all'ermellino, che viene chiamato in americano long-tailed weasel, che è come un ermellino un po' più grande con la coda veramente molto lunga, e quindi fa veramente impressione vederlo e si riconosce molto molto facilmente.
Senti, dicevi che quindi l'ermellina è una ragazza decisamente più piccola del maschio, ma com'è la loro vita riproduttiva? Voglio dire, quanti cuccioli fanno alla volta? Li curano? L'ermellino è, come dire, fedele, mi fa ridere, ma insomma è monogamico? Che vita fanno? Sai che io sono curiosa.
Di perdere qualche punto all'ermellino con questa risposta, per onor della verità.
Sì.
No, appunto, come tutti gli aspetti della vita dell'ermellino, vivendo in ambienti estremi, come appunto gli ambienti d'alta quota e le nostre montagne, anche la riproduzione dell'ermellino è estrema, ed estrema nel senso che è molto particolare. Intanto gli ermellini sono animali solitari, quindi dobbiamo
immaginarci... Aspetta che dico ai bambini all'ascolto, ecco, mi raccomando, siamo in fascia protetta.
No, estrema da un altro punto di vista. Sono animali estremamente solitari, che appunto si incontrano solamente nel momento della riproduzione. Quindi dopo il corteggiamento, dopo la riproduzione, inizia a svilupparsi l'embrione, ma si ferma dopo pochissime settimane e si congela praticamente per tutto l'inverno fino alla primavera successiva. Questa qua è la famosa diapausa, che si trova anche in altri animali, non solo mustelidi, e che permette all'ermellino di crescere i propri piccoli nel momento in cui ci sono più disponibilità alimentari, certo, quindi più o meno intorno alla metà, alla fine della primavera. Quindi questo è un primo aspetto importante. La dimensione della cucciolata è molto variabile e dipende soprattutto dalla quantità di prede dell'anno precedente. Infatti se la femmina, che quindi già porta questo semino dentro di sé, riesce a nutrirsi bene per tutto l'inverno e per l'inizio della primavera, aumentano le chance che ci sia una cucciolata importante e che anche questi piccoli possano sopravvivere. Diciamo che la media teorica è intorno ai 6 cuccioli, e questo fa sì, tra l'altro, che l'impatto dei nuovi arrivi, quindi di questi piccoli dell'anno, sia tanto importante da costituire talvolta, qua stiamo parlando di fine estate-autunno, a quasi il 90% della popolazione. Quindi noi, quando siamo in campo e studiamo questi animali, abbiamo due fotografie completamente diverse dall'inizio della stagione, cioè più o meno alla fine della primavera, e l'inizio dell'autunno. Quindi da una situazione in cui abbiamo pochissimi ermellini, che sono quei pochi che sono sopravvissuti all'inverno, e che parliamo, diciamo, sempre secondo la teoria del 10% di animali che sopravvivono all'inverno, fino poi all'autunno, in cui abbiamo questo numero che è decuplicato. E quindi questo è anche da tenere in considerazione quando si portano avanti gli studi di questo tipo sull'ermellino. La cura parentale, qui faccio perdere qualche punto, è a cura esclusivamente della femmina. Il maschio fa quello che deve fare, scompare, anzi va a cercare nuove femmine.
Sciupa femmine, ho capito. Insomma, in natura siamo abituati.
Belli, possono permetterselo.
Esatto, esattamente. Ci hanno un sacco di charme. Senti una cosa, Marco Gradata. Arriviamo ai temi dolenti, mettiamola così. In che condizioni è l'ermellino, la popolazione ermellina in Italia, ma in generale è una delle specie molto vulnerabili. Com'è messa?
Sì. Allora, ufficialmente non lo sappiamo. E ufficialmente non lo sappiamo perché prima che con questo progetto di ricerca che si chiama Hermelin Project, che abbiamo iniziato ormai 3 anni fa, prima di allora esistevano solamente 3 articoli scientifici pubblicati in Italia sull'ermellino. Sì, uno del 95, sì, il primo, uno del 2001, il secondo, e un terzo in realtà non solo sull'ermellino, del 2007. Da allora non abbiamo più studiato l'ermellino e quindi è proprio molto difficile dare una risposta a questa domanda. Però proprio per questa ragione abbiamo deciso di iniziare a studiarlo nel 2022 e proprio per questo, diciamo, l'obiettivo di definire anche solo avere un'idea dello stato di conservazione dell'ermellino è stato fin da subito centrale, quindi ci siamo occupati proprio di questa questione. Prima di tutto ci siamo interrogati su quale metodo fosse diciamo quello più efficiente attualmente per riuscire effettivamente a studiare l'ermellino nel nostro paese, ma di questo magari parliamo dopo. E ci siamo invece occupati andando a raccogliere dati da tutto l'arco alpino, creando questa rete collaborativa che è fatta da ricercatori come noi, da parchi, musei, regioni, associazioni. Abbiamo raccolto tantissimi dati per quanto riguarda l'ermellino, quindi dati di presenza recenti di ermellino, e abbiamo creato dei modelli che tenessero conto anche del potenziale effetto del cambiamento climatico per valutare lo stato di conservazione dell'ermellino. Al momento questo studio non è ancora stato pubblicato, l'abbiamo sottomesso a una rivista, quindi speriamo in realtà che in tempi relativamente brevi possa essere pubblicato. Un'anteprima è che l'ermellino non se la passa bene.
Guarda, non so perché me lo sentivo.
Purtroppo, ecco, questa questione legata alla pelliccia che diventa bianca e la neve che chiunque vive vicino alle montagne o visita le montagne vede sempre più rara è veramente un problema. E infatti proprio per questo, proprio per questa riduzione anche proiettata nel futuro di riduzione di precipitazioni nevose, quindi di giorni di neve, giorni di copertura nevosa al suolo, abbiamo stimato quasi un 40% di habitat che da qui al 2100 l'ermellino perderà. E quindi ai sensi della IUCN, quindi diciamo della misura ufficiale dello stato di conservazione di qualunque specie al mondo, l'ermellino in Italia secondo questa valutazione sarebbe vulnerabile, quindi non più a rischio minimo come erroneamente considerato ora, ma appunto una specie a rischio di estinzione.
Certo, sì, perché quando parliamo da questo microfono, da questa trasmissione, ne parliamo purtroppo spesso degli effetti che il riscaldamento globale ha sulle specie viventi, ma anche sulla vegetazione, ovviamente, insomma, su tutto questo, quando poi lo vediamo nel concreto, perché sai, è una cosa di cui si parla sempre, ma poi quando ci sono degli esempi concreti si capisce molto di più l'effetto devastante che è quello che sta accadendo provoca, e quindi appunto pensare a un piccolo animale come l'ermellino che si ritrova scoperto, diciamo così, perché non c'è più la neve ma lui rimane bianco, quindi quella che era la strategia evolutiva per evitare di essere preda paradossalmente diventa, si ritorce contro. Ho detto troppe sciocchezze in una sola frase?
Tutto giustissimo, tutto giustissimo, e proprio questo è il problema principale. Diciamo che i due principali aspetti del cambiamento climatico, conseguenze del cambiamento climatico che impatteranno l'ermellino, sono appunto la maggiore esposizione ai predatori. Quindi se già abbiamo una specie delle popolazioni, scusate, che sopravvivono con difficoltà all'inverno, quindi questo 90% di ermellini che ci perdiamo durante l'inverno tendenzialmente perché muore di fame, se aggiungiamo ancora questa predazione aggiuntiva, additiva, che senza cambiamento climatico non ci sarebbe, l'effetto devastante. E in più a questo si lega un secondo aspetto, il fatto che l'ermellino sulle nostre montagne è strettamente legato con una specie di roditore in particolare, che è l'arvicola delle nevi, che diciamo è uno dei roditori più comuni al di sopra di una certa quota. Qual è il problema? Il problema è che questa arvicola, fortuna sua, non fa la muta per l'inverno. Questo fa sì che non deve rincorrere la neve verso l'alto come fa l'ermellino per sopravvivere. Si trova anche in delle condizioni microclimatiche migliori perché vive soprattutto all'interno di pietraie che tendono a rimanere più stabili, diciamo, di tutto l'ambiente che sta al di fuori, e quindi potrebbe crearsi effettivamente un secondo problema per l'ermellino: non solo dover salire di quota in una scala mobile verso l'estinzione per cercare di sfuggire ai predatori, ma anche di doversi trovare poi ad alta quota senza più la disponibilità di prede che aveva in precedenza. Ecco, poi hai sottolineato secondo me un aspetto centrale che noi scienziati ogni tanto, diciamo, diamo un po' per scontato. Noi ci interessiamo di numeri, di proiezioni, di potenziali azioni di conservazione, di cui appunto abbiamo già accennato qualcosina. Però diciamo che la distanza tra questo e quello che si raccontava all'inizio della puntata, quindi questa storia dei caprioli morti e del... In generale il rapporto con la morte ha molto a che fare con quello che, diciamo, dobbiamo iniziare a considerare un po' di più, ecco, non semplici numeri, ma effettivamente delle specie che rischiano di scomparire sotto i nostri occhi.
Senti, Elisabetta ci scrive per dire: può essere che ci siano ermellini in Abruzzo? In estate uno è entrato nella mia tenda da campeggio in cerca di cibo, era piccolissimo, quindi forse non stanno solo sulle Alpi.
Allora, in realtà su tutti gli Appennini siamo sicuri che non ci siano ermellini. Chi molto probabilmente Elisabetta ha visto è una donnola. Le donnole sono veramente molto simili agli ermellini e in certi ambienti fanno la vita degli ermellini, quindi vivono in pietraie, mangiano arvicole delle nevi dove presenti, per esempio in Abruzzo, e talvolta diventano anche bianche per l'inverno, quindi sono anche particolarmente difficili da distinguere per un occhio non esperto, quindi mi verrebbe da dire che si è trattata di una donnola. Ci sono tra l'altro dei colleghi che lavorano con metodi simili ai nostri che hanno proprio trovato la donnola vicino a Campo Imperatore nel corso degli ultimi 2 anni.
Senti, Gianni dice: arvicola non è una pantegana, ma gli somiglia?
No, allora, sarò netto, no, allora, è molto più piccola di una pantegana, è sempre un roditore, quindi alla lontana è un cugino, è una cugina della sono cugine delle pantegane, ma appartengono a una famiglia che si chiama Cricetide, quindi noi dobbiamo immaginarci come dei cricetini a tinta unita che vivono però nei nostri boschi e nelle nostre montagne. Sono come dei topi selvatici, ma molto più tozzi, quindi sono proprio delle pallette con la coda più corta e quindi un passo anche più preferito dagli ermellini rispetto ai topi.
Senti, Marco Granata, ti dico che stiamo avviandoci alla fine della trasmissione, ahimè, io parlerei di ermellini tutta la vita. Infatti ti ho inseguito fino in Giappone perché non so dove. Perché ci tenevo tantissimo a questa puntata, ma magari ci torniamo, anche perché il progetto va avanti, Ermlin Project. Però una domanda: allora, abbiamo detto che l'ermellino avrà una super fama, diventerà più famoso che mai perché è diventato la mascotte delle Olimpiadi invernali che partono tra poco qui in Lombardia. Ecco, ma questo dal tuo, secondo te, un bene o un male per l'ermellino? Perché da una parte lo sottopone a una fama necessaria, dall'altra vedi dei rischi?
Diciamo che stiamo cercando di renderlo un bene, ecco. Sicuramente per un animale così poco noto, questo momento di notorietà può portare a delle conseguenze positive, ed è proprio per questo che ormai un mesetto e mezzo fa abbiamo lanciato come Università di Torino un appello diretto alla Fondazione Milano Cortina 2026, ma anche al CAI e alle regioni coinvolte da queste Olimpiadi, affinché anche solo una piccola parte di quanto già è stato messo in campo per queste Olimpiadi dal budget, diciamo, abbastanza importante, venga dedicato anche alla sua mascotte, non solo in forma di peluche e souvenir di vario tipo, ma anche e soprattutto per proteggere quello che, come dicevi giustamente all'inizio, è un animale selvatico, ed è un animale selvatico vulnerabile al cambiamento climatico, proprio come il resto dell'ambiente che lo circonda. Quindi noi abbiamo fatto questa proposta, al momento non abbiamo ancora ricevuto una risposta in merito, e si tratta di una proposta volta appunto ad aumentare le nostre conoscenze sull'ermellino attraverso progetti di ricerca. Abbiamo proposto un finanziamento per un nuovo progetto di dottorato e per un assegno di ricerca per coordinare la ricerca sull'arco alpino, e anche abbiamo proposto che una parte di fondi vada direttamente ai parchi, soprattutto di Lombardia e Veneto, per lo più i parchi alpini, che possano in questo modo attivare o proseguire, se già ce l'hanno in atto, un protocollo di diciamo, monitoraggio ed eventualmente conservazione di ermellino e altre specie alpine.
Senti, siamo praticamente in chiusura della trasmissione. Io naturalmente sottolineo come questo Ermlin Project sia un qualcosa da seguire, perché è importante insomma essere sulle cose, insomma, e non farsele passare sopra, e sostenere chi impegna la sua intelligenza e la sua competenza per la conservazione e la preservazione di animali così piccoli, così rari anche da conoscere direttamente, perché io credo che anche chi frequenta la montagna non è che ne veda spesso di ermellini, o si vedono facile.
Non si vedono così facilmente. Per tanto tempo l'ermellino è stato citato come appunto uno dei carnivori più facili da vedere. In realtà non è esattamente così, e soprattutto non è così quando si prova a studiarli, perché un conto è vederli una volta di sfuggita, un altro è creare delle evidenze. Quindi questo è stato poi il vero lavoro in campo che abbiamo portato avanti con lo sviluppo di nuove metodiche. Tra l'altro sulle nostre pagine social di Ermellin Project condividiamo tutti i video che giriamo con le nostre fototrappole. È proprio attraverso il lavoro in campo che possiamo arrivare a delle evidenze nuove, utili, non solo per vedere come sta l'ermellino, ma anche per ipotizzare delle misure di conservazione per il futuro, in modo che l'ermellino, diciamo, possa vivere sulle nostre montagne ben più in là di quanto purtroppo ci sembra di vedere.
E senti, chiudo con un amaro messaggio di Martina, che dice: assurdo che l'ermellino sia il simbolo di queste Olimpiadi, che la montagna, quindi il suo habitat, l'hanno distrutto. Insomma, ci sono un sacco di rogne legate all'intervento che queste Olimpiadi, dal punto di vista impiantistico e via di seguito, hanno apportato alle montagne. Quindi mi sembra una buona chiusa questa di Martina.
Sì, perché secondo me riflette un qualcosa che tutti noi dovremmo sentire, indipendentemente se viviamo in montagna o in città, se ci interessa la montagna oppure no: il fatto che abbiamo una responsabilità nei confronti dell'ermellino e in generale, diciamo, della fauna selvatica, e quindi dobbiamo assolutamente portare avanti queste istanze con ogni mezzo possibile. Quindi mi piace chiudere effettivamente con questo messaggio di responsabilità collettiva.
E allora io ringrazio tantissimo Marco Granata, biologo, dottorando dell'Università di Torino in ecologia e animatore di Ermellin Project, che a questo punto insomma seguiremo noi armadilli con particolare passione. Grazie mille, Marco.
Grazie a te, Cecilia, e grazie a tutti.
Ci sentiamo, e non credere che ti lasci così tu e i tuoi armadilli e ermellini. Vabbè. Ciao, un abbraccio.
Considera l'armadillo.
E io vi saluto, vi ringrazio per come sempre la vostra attenzione, e ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.